Ciao Rockers, bentornati su RT e benvenuti qui su Laciodrom, su questa frequenza 101.1 di Radio Tadino, dalla quale io vi auguro questo, questo buon venerdì e con la quale io faccio ancora gli auguri di 46 anni, perché questo 2021 sarà il 46esimo anniversario di questa radio. Pensate un po' che orgoglio che avete voi gualdesi, e io che sono gualdesi diciamo adottato, perché comunque a me io l'adoro, perché mi permette di diciamo di inquinare le vostre casse, dei vostri dispositivi dai quali mi state ascoltando, con del sano e sporco rock and roll. Sì, io ho usato questo verbo, inquinare, perché è esattamente questa l'immagine che vorrei trasmettervi, anche se diciamo io penso esattamente l'opposto, e cioè che è tutta la musica di merda che quotidianamente gira ad inquinare il sound moderno, perché sinceramente sono sempre stato io, per carità, il primo a dirvi che bisogna avere, io per primo, la mentalità aperta e di non giudicare mai gli altri, che le musiche vanno prima ascoltate per poi diciamo essere giudicate. Però ragazzi, però ci sono certi generi musicali, certi cantanti, certi gruppi che proprio non si possono sentire. E allora adesso io direi di passargli proprio sopra, di asfaltarli, di camminare su quelli che sono i loro cadaveri. E a proposito, perché ci pensavo adesso quando leggevo il titolo del primo pezzo che stava per partire, camminare in inglese si dice walk, giusto? Questo, guarda, è un collegamento proprio fatto istantaneo. E allora se io penso a walk, mi viene in mente ad esempio il bellissimo singolo dei Foo Fighters, Learning to Walk Again, a parte la mia voce. E però, invece, non passerò questo pezzo, perché devo, diciamo, c'era una promessa in ballo con il mio amico e fedelissimo ascoltatore Roberto, che alla quale diverso tempo fa ormai ho promesso di passare i Pantera, e allora adesso che ho nominato questa walk, direi che è il momento di farlo. Quindi niente Foo Fighters, walk dei Pantera, ci annuncia che questa puntata di Laciodrom inizia così. Hey ho, let's go! We'll be right back. Allora, che ne dite? Abbiamo iniziato abbastanza duri oppure volete ancora più cattiveria? Volete che camminiamo ancora di più sopra questi cadaveri? Va bene così. Più sostanza, non perdo tempo. Iron Maiden, così, senza respiro. Flight of Icarus, grandissima performance vocale di Bruce Dickinson, che tanto per cambiare ricama sulla sua incredibile voce questo pezzo degli Iron Maiden. E vorrei restare concentrato su questa, su queste parole, diciamo su questa performance vocale, perché ad esempio un altro che fa performance pazzesche si chiama Evan Moody, che è nato a Denver in Colorado ed è uno dei, diciamo, nuovi tra virgolette cantanti che sono un po' più dotati tecnicamente. Ragazzi, secondo me ha una tecnica di canto che a me spettina letteralmente. Poi anche nuovo cantante, diciamo, adesso mi è scappato detto nuovo cantante perché comunque la sua band è abbastanza recente, ma non è proprio un nuovo cantante perché i Five Fingers Death Punch sono in circolazione dal lontano 2005 e 15 anni di carriera non sono affatto pochi. Però nuovo cantante, perché la fama secondo me è stata raggiunta soltanto recentemente. Una fama che secondo me però è tutta completamente meritata. E allora, altra performance vocale pazzesca in arrivo qui su Laccio Drum. Altro metallo pesante sempre qua, pronto a partire. In questo primo trittico di questo freddo venerdì, a riscaldare le vostre anime e le vostre frequenze. Troppo leccaculo, vero?
Grande emozione, tutta da vivere. Sei su RTL.
Seconda parte di Laciodrom, amici. E altro giro, altra corsa. Solo che dopo tutto il casino iniziale, dopo il primo trittico, adesso non so cosa fare, perché mantenere su questo livello di carica tutta la puntata non è affatto facile. E allora, quando le cose sono così, c'è solo una cosa da fare, secondo me: cambiare tutto. Cambiamo letteralmente registro, e lo faccio con un gruppo che manca da Laciodrom da più di due stagioni, perché mi ricordo di aver passato i Manic Street Preachers come una delle prime perle, con quella loro famosissima If You Tolerate This, che è veramente una poesia contro la guerra magnifica. Però mi sembra che da quel momento in poi non sono più passati per queste frequenze. No, mi sembra proprio di no. E oltre a questo, vorrei dirvi che la storia di Manic, di come sono nati e di come poi si sono anche evoluti, è molto interessante e merita veramente più di un approfondimento. Però vi prometto che lo faremo in un'altra occasione, non ora, perché adesso è il momento di ascoltarci un loro pezzo non famoso, ma che voglio presentarvi, dal titolo Australia, o come dicono loro, Australia. Mentre stavo andando a Australia, il pezzo appena ascoltavo, stavo pensando a cosa poter passare di australiano, ovviamente, che però non siano i soliti AC/DC, Jet, Yerburn e compagnia bella. Magnifici tutti, per carità, pazzeschi, passati, strapassati e che strapasseranno sulla Ciodrom. Però, diciamo, adesso non volevo passare una delle solite band della terra dei canguri, ma un gruppo molto meno famoso, ma pur sempre capace di fare un ottimo sound, e la scelta è caduta sui Powderfinger, che oltre ad essere una splendida canzone di Neil Young, che ascolteremo anche questa, sentite, sentite le promesse che vi sto facendo in questi 30 secondi, ragazzi. Iniziamo l'anno proprio con tanti nodi da legarsi al dito, eh? Mi raccomando, segnateveli tutti perché io me li ricorderò. Niente, vi dicevo di questi Powderfinger, che oltre ad essere il nome di questo famosissimo pezzo di Young, è anche il nome di questa band che è attiva più o meno dalla scorsa decade e proviene da Brisbane, nella punta orientale dell'Australia, nel Queensland. Questo me lo sono segnato, eh. Oh, e parliamo un po' di Brisbane perché è una statistica molto interessante. Perché quando si fanno, non so se le vedete, c'è un certo periodo dell'anno che non so come mai, ma esce fuori questa famosa statistica delle città più vivibili del mondo. E Brisbane, come un po' tutte le città che si trovano al di sopra e al di sotto dei tropici, non so come mai, ma occupano sempre un posto, diciamo, di assoluto livello in queste classifiche. Proprio sono sempre tra le primissime. Fateci caso, Svezia, Finlandia, Danimarca, Australia, Nuova Zelanda, tutti questi posti che si trovano o all'estremo nord o all'estremo sud sono sempre in vetta a queste classifiche. Ma perché? Ma la zona centrale del mondo fa proprio schifo? Boh. Aspetta. Volevo anche dirvi che Brisbane ha anche ospitato l'Expo del 1988. Ok, adesso può partire il pezzo. Non ho capito, raga. L'informazione prima di tutto. A volte ci penso, no? Tipo 5 minuti fa. Faccio partire il pezzo, poi lo fermo, dico una stronzata che sicuramente ai più non interesserà e poi faccio riprendere la canzone. E allora penso, ma chissà cosa penseranno di me gli ascoltatori. Penseranno, ah sì, che grande, un programma dinamico, originale, bravo, non scontato. Oppure penseranno, ma ora sto scemo, prima ci invoglia, ci fa prendere un po' dal pezzo e poi ce lo toglie subito. Per cosa poi? Per dirci che Brisbane ha ospitato l'Expo dell'88. Ma che c'è? Frega, dicono a Roma, ma che ce frega. E vabbè ragazzi, portate pazienza, perché comunque l'Aciodrom ormai, dovreste saperlo, ma è anche questo, band semisconosciute, notizie interessanti e di tanto in tanto anche qualche bella canzone rock, giusto? Beh no, di tanto in tanto no, diciamo sempre, no, quello concedetemelo. Comunque, manca soltanto un brano alla fine di questa seconda parte e chissà chi arriverà. Mistero.
Della tua vita. Con noi di RT sei pronto a riviverli appieno.
Chi ha detto, ragazzi, che il punk ha solo parolacce, proteste e sputi dal palco? Una delle prime band di riferimento di quella che è stata un po' la prima ondata, specialmente in America, erano i Ramones, che hanno avuto un impatto enorme su tutto il mondo musicale. Un impatto molto poi facile, perché era fatto da accordi semplici, ritmo veloce e inni alla gioventù. Testi tipo I Don't Wanna Grow Up, che letteralmente significano io non voglio crescere, quindi anche facili, diciamo, da ricordarci e non particolarmente impegnativi. E poi Joey, Didi e Tommy non hanno mai nascosto il loro amore incondizionato per il primo rock, quello alla Chuck Berry, tanto per intenderci, io lo chiamo il rock in bianco e nero. E i Ramones sono stati talmente bravi che sono stati, diciamo, sono riusciti a portare perfino in vetta alle classifiche un pezzo che è spudoratamente Beach Boysiano. E addirittura questo pezzo ha avuto così tanto successo che tutte le ragazze newyorkesi volevano cambiare il proprio nome con quello della protagonista del brano, che è qui pronto per partire, e cioè Sheena. Era un dio per le donne. Gli piaceva essere su un piedistallo, ma non per ottenere prestazioni sessuali, soltanto per sentirsi onnipotente, per questo desiderio. E specialmente all'inizio, ad esempio, preferiva più stare con i suoi amici che con una donna. Infatti, quando era sul palco si comportava esattamente come se stesse con gli amici di tutti i giorni, quelli di sempre. Una volta addirittura c'erano circa 100, 150, 200 ragazzini che urlavano sotto al palco il suo nome. Lui si girò verso i suoi musicisti durante il concerto e gli disse: scommettiamo che se rutto loro urlano lo stesso? Si girò verso il microfono e fece un rutto pazzesco, amplificato ancora di più dalle casse. Risultato? Le ragazzine urlarono ancora più di prima. Lui si girò verso la band, che già stava ridendo a crepapelle, e tutto soddisfatto disse: visto? una cosa, ragazzi, che io ho sempre pensato è che gli artisti, o almeno la maggior parte di loro, hanno sempre questo senso di involontaria superiorità che li rende al limite dello spocchioso. Ora, questa mia affermazione non è una critica verso di loro, anche perché, diciamo, ne parlo in continuazione di arte, sapete come la penso, però è soltanto una descrizione, che è il mio punto di vista, di come sono fatte tante persone che senza dubbio hanno una sensibilità, una conoscenza, una visione di quello che è l'insieme delle cose, che è davvero superiore alla stragrande maggioranza di noi comuni mortali. E invece il 10 febbraio del 1791 a Venezia nacque un bambino che in futuro era stato destinato a diventare un pittore importantissimo sia nel Risorgimento che nel Romanticismo italiano. Talmente pacato e umile da essere spesso, secondo me, dimenticato o poco citato nei libri e nelle trasmissioni che parlano di storia dell'arte, e invece lui meritava ancora più spazio di quello che già ha. Basta pensare ad esempio alla descrizione che Giuseppe Mazzini fece di lui. È un lavoratore assiduo e trascorre le intere giornate solo nel suo studio, di cui apre egli stesso le porte, e non ha nulla di quell'affrettata apparenza che è prediletta da tanti pittori. Le sue maniere sono semplici, franche, talvolta rudi e burbere, ma che tradiscono sempre la bontà, e il suo viso bruno è aperto e pieno di espressione. La sua fronte è serena e i suoi occhi sono brillanti. Francesco Hayez nasce così tra i magici canali della Serenissima, e purtroppo però la sua infanzia non fu affatto semplice. Sua mamma era di lì, di Murano, mentre suo padre veniva da Valenciennes, una cittadina francese al nord, vicino al confine con il Belgio, che se qualcuno all'ascolto come me è appassionato di basket conosce, perché è una squadra che storicamente fa sempre bene anche in Europa, oltre che nel campionato transalpino. Vabbè, detto questo... Il piccolo Francesco però con questi due genitori non ci stette poco in realtà, perché i due si resero conto che, diciamo, la loro linea economica non poteva permettergli di crescere questo ulteriore bambino, e allora fu affidata ad una zia a Milano, e per fortuna di Francesco benestante, e per un'ancora sua fortuna che si sarebbe rilevata in futuro, il marito di questa sua zia era un collezionista d'arte e riuscì ad ispirare un po' tutta la crescita di Hayez. Gli anni passano e il nostro Francesco prende varie lezioni di disegno sotto varie scuole, formando così diverse sfaccettature di quello che sarà, diciamo, un po' il suo stile, da sempre tendente alla rappresentazione medievale delle cose. E infatti i suoi dipinti più famosi prendono tutti spunto da questa epopea, da quest'epoca, e sono dipinti che parlano sempre di qualche secolo prima. Celeberrimi sono due, secondo me. Il primo, il più famoso, è Il Bacio, e sono convinto che quasi tutti noi abbiamo avuto almeno di sfuggita l'occasione di vederlo o in una pubblicità o in un manifesto, in un libro, in una pagina internet, ed è veramente magnifico, l'opera che lo rappresenta forse di più. L'altro, secondo me, ancora famoso proprio come Il Bacio, è il ritratto del suo amico Alessandro Manzoni. Un ritratto che, parlo per me, diciamo, a me è servito tantissimo ad identificare mentalmente il Manzoni sotto forma di figura umana, di uomo, di fotografia, se vogliamo. Ma il dipinto sul quale io stasera voglio porre l'accento è un altro, sempre conservato alla Pinacoteca di Brera, a Milano, e si chiama Malinconia. E rappresenta una donna che è volutamente trasandata, è densa di inquietudine, e sembra proprio dal suo sguardo, dalla sua posa, che cerca di annaspare, di galleggiare un po' tra una tristezza e quella che è una speranza ormai persa. Vicino a lei, in un contesto molto ma molto sobrio, in questo sfondo grigio-blu, c'è una parete di una casa povera, non c'è nemmeno un quadro. E alla sua destra c'è un vaso di fiori, quasi appassiti, che caricano ancora di più questa immagine inquieta voluta dal nostro Hayez. Bene, ora noi sogniamo di avanzare e di avvicinarci a questa meraviglia, così triste, inquieta, piena di angoscia, mentre sta partendo proprio adesso il pezzo giusto, che secondo me ci permette di vivere fino in fondo questo ennesimo viaggio sognante. Tenete sempre acceso il sacro fuoco del rock and roll. Buon cammino.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and